tutti i contatti a tempo indeterminato, perché non c'è, diciamo, sul tema delle tempistiche alcuna specificazione. Il prelevamento dovrà avvenire con utilizzo della forza pubblica in abiti borghesi, così noi dal 4 giugno non viviamo praticamente più, perché in qualunque luogo ci troviamo potrebbe esserci il personale preposto per prelevare mio figlio, e ripeto, ovunque ci troviamo. E questo ovviamente da cosa è scaturito? Dalla solita questione, ovvero un diritto patriarcale e potestativo del padre che ce l'ha evidentemente secondo quello che è previsto dalla legge 54 del 2006, ormai questo tipo di padri, perché ovviamente è una specifica tipologia, è chiaro, no? non tutti i padri fanno questo e chiedono questo per i figli. Va specificato che il collocamento in casa famiglia per mio figlio è stato richiesto dal padre, lui ha fatto un ricorso per decadenza presso il Tribunale per i minorenni nel 2015, dopo 8 anni di quelle che io definisco torture istituzionali su me e mio figlio, quindi colloqui, incontri protetti a cui ho sempre accompagnato mio figlio, colloqui con psicologi, con assistenti sociali, educatori in casa, operatori domiciliari, eccetera eccetera, a cui peraltro non ci siamo mai sottratti nel vano tentativo di dimostrare quella che loro chiamano la nostra collaborazione, il nostro non essere ostativi a questo padrone, aggiungerei. Purtroppo non è servito. Io sono stata sottoposta a 3 CTU, l'ultima, questa proprio nominata nel 2021, che non aveva neanche uno specifico ruolo di CTU così come previsto dal codice civile, è quella che poi ha dato l'ennesima giustificazione, se così la vogliamo chiamare, anche se questo decreto è ingiustificabile oltre che raccapricciante, per questa appunto emissione di questo decreto. La cosa sconvolgente è che io avevo già avuto un decreto di allontanamento con accusa di alienazione parentale da parte della seconda CTU a cui siamo stati sottoposti nel 2018, e che dopo lunga sofferenza di 3 mesi di attesa con la vigenza di quel decreto, di quel precedente decreto di allontanamento, anch'esso immediatamente esecutivo in quel frangente, mi appellai appunto alla Corte d'Appello, al secondo grado di giudizio, e la Corte d'Appello revocò per gravissime motivazioni l'allontanamento di mio figlio da me. Le gravissime motivazioni erano un rischio conclamato e certificato di salute psicofisica. Mio figlio è un bambino che soffre di ipertensione arteriosa, ha avuto una pregressa patologia autoimmune con ricoveri ospedalieri, affronta degli hospital di verifica e di controllo tutti gli anni, da allora, quindi dal 2014, prende un farmaco quotidianamente per tenere sotto controllo lo stato ipertensivo. Quindi il primo motivo era questo rischio, il secondo era la mancanza ovviamente di gradualità di questa misura, per cui mio figlio, che vive da 11 anni, cioè dalla nascita, con me in maniera normale, tranquilla e tutto sommato tranquilla, tutto sommato serena nonostante questa situazione di persecuzione giudiziaria, veniva immediatamente strappato per essere collocato dal padre a suo tempo, a cui avevano dato il collocamento del bambino con un'assistenza di educatori domiciliari H24 7 giorni su 7. Ciò lascia presagire che evidentemente tanta idoneità in questo padre non vi fosse, sebbene gli stessero a suo tempo consegnando il bambino come un pacco. Dopodiché il terzo motivo risiedeva nel fatto appunto che la Corte d'Appello rilevava che la bigenitorialità non è un concetto astratto e normativo, ma che va adeguato a ogni singola situazione, e soprattutto non si può costruire un legame recidendone totalmente l'altro, perché questo avrebbe cagionato una gravissima sofferenza a mio figlio, incolpevole ovviamente di qualunque cosa. Detto ciò, nonostante questo decreto di Corte d'Appello del 3 gennaio 2020 sia passato in giudicato, quindi è definitivo, perché le mie controparti, quindi il padre del bambino, la tutrice in quel momento, non hanno ricorso per Cassazione, per cui il decreto d'appello è definitivo. Dopo neanche un anno, con un lockdown lunghissimo di mezzo, con me e mio figlio che ci siamo sottoposti a quello che la Corte d'Appello prevedeva come percorsi, psicoterapie, psicodiagnostica di nuovo, quindi un'altra ingerenza sulla vita di mio figlio sottoposto a questa sorta di TSO obbligatori. Tutto questo, ricordo, è il nome dell'alienazione parentale, cioè non è che stiamo parlando di un bambino che ha delle problematiche, hai capito, conclamate, anzi da questi vari test e controtest non è emerso un becche di nulla, ecco, sul mio figlio. Nonostante, dicevo, ci siamo sottoposti di nuovo alla qualunque, al qualunque percorso che questi signori avevano di nuovo imposto e stabilito per noi, in una totale diciamo inerzia da parte delle figure imposte dal tribunale, quale ad esempio la tutrice, che per mesi è scomparsa, in 3 anni ha fatto 2 colloqui con mio figlio, eccetera eccetera, il tribunale ha ben deciso di imporre una terza CTU che, come ti dicevo prima, aveva anche, era abbastanza anche sui generis rispetto a quello che è previsto dalla codicistica e in tema di CTU. E di nuovo ci siamo con una relazione che parla di conflitto di lealtà, ovvero l'alter ego dell'alienazione parentale, uno dei sinonimi più utilizzati per accusare sempre e stigmatizzare le donne. Da ciò, improvvisamente, nonostante le n.000 memorie difensive, le prove provate, depositate, le evidenze dei fatti e tutto quanto, il 4 giugno viene emesso questo decreto. Ora noi da 12 giorni ormai siamo nel terrore totale, mio figlio ha continui malesseri nel momento in cui qualcuno ci citofona, fosse anche solo il postino che deve mettere le lettere nella cassetta condominiale, e questo ovviamente già adesso non sta facendo bene alla sua salute psicofisica, anche perché è il secondo diciamo periodo di inferno totale che si trova a vivere, che speravamo di avere scongiurato con quella sentenza d'appello. Io ora ho chiesto veramente aiuto a tutti, ho fatto sciopero della fame, ho tentato di fare tutto, sto scrivendo al mondo intero, nonostante le cassazioni che sono uscite a condanna ennesima di questo costrutto scientifico di cui giustamente ha chiesto di dare maggiori dettagli a Nadia, per cui non mi dilungo, lo farà lei in maniera assolutamente pertinente e capace, e noi ci troviamo ancora a vivere questo inferno dopo, ripeto, 8 anni in cui io e mio figlio e basta siamo stati, e la mia famiglia, quindi i miei genitori, siamo stati vivisezionati da testa a piedi. Non è emerso nulla, continuano ad accanirsi, probabilmente anche per la mia resistenza a questa ingiustizia e al fatto di aver iniziato a denunciare, probabilmente portandomi dietro senza volermi prendere dei meriti che non so neanche se ho, e guarda, vorrei non neanche averli avuti, ti dico la verità, perché queste sono disgrazie, e quindi, per carità di Dio, però forse la questione di aver di essermi portata dietro altre madri e lentamente essere riuscita a creare una presa di coscienza un pochino più forte di quella che c'era prima. Quindi questo ha generato un atto sicuramente ritorsivo, perché ovviamente il decreto è incommentabile.
Ma tra l'altro
noi abbiamo proposto, sì, guarda, finisco così ti concludo a che punto siamo. Noi abbiamo fatto, ovviamente, già depositato l'ennesimo ricorso in appello. Siamo in attesa di fissazione udienza, abbiamo chiesto in via cautelare la sospensione di questo decreto di allontanamento, basandoci esclusivamente sul rispetto, appunto, della salute e della vita di mio figlio, e ad oggi siamo in attesa e abbastanza disperati, se questo termine mi consentite di usare. È un momento molto difficile, direi drammatico.
Noi lo immaginiamo, hai colto anche un altro punto, insomma, successivo a, insomma, al tuo agire, no? Al tuo appunto mettere dei punti e dire dei no rispetto a quella che noi chiamiamo giustizia patriarcale, e a cui poi è, come tu dicevi, insomma, seguita una consapevolezza, una presa di coscienza, perché magari altre donne sono risuonate nella tua esperienza, nelle tue parole, avranno detto: oh, questo è quello che è successo anche a me, appunto, la CTU ha rappresentato una persona che non esiste nella realtà, ha rappresentato una realtà manipolata, fittizia,
una,
no?
Realtà veramente, esatto, una realtà parallela.
È una realtà parallela.
Era Barbara che, esatto, la decadenza dalla responsabilità responsabilità genitoriale non è stata data a madri che hanno ucciso i figli, ecco. Quindi tu immagina anche l'onta, la gravissima, che viene buttata sulla mia persona. Io ho comunque una vita sociale e lavorativa, questo stigma che mi viene buttato addosso, ovviamente le persone che per loro fortuna non sono mai incappate, io non glielo auguro, guarda, mai, in queste vicende e nei tribunali purtroppo, non possono arrivare a credere che la giustizia possa fare questo grave errore e macchiarsi di questo di questi gravissimi errori, tanto da arrivare a togliere un figlio, una figlia a delle madri assolutamente normali, ecco. Quindi oltre il danno c'è anche la beffa, perché noi veniamo praticamente marchiate a vita da questa vergogna di essere delle madri inadeguate, ma più che inadeguate direi maltrattanti, perché il codice civile prevede che la decadenza dalla responsabilità genitoriale si apre in casi gravissimi, cioè tossicodipendenza, maltrattamenti gravi e conclamati, stato di incuria irrecuperabile, eccetera. Quindi tu immagina, credo sia anche difficile da immaginare, perdonami, con quale stato d'animo anche, no, noi viviamo queste situazioni, con quale a volte vergogna nei confronti di chi magari non ci conosce, ecco. E quindi sicuramente, pensa, a me sono arrivati a chiedere se avessi avuto un passato di tossicodipendenza, perché ovviamente le persone che non mi conoscono dicono: ma è possibile, qualcosa ci farà?
Sì, ma qualora anche fosse, non determina questo la bontà, è una però madre sufficientemente accudente, no? Lo sappiamo
certamente, perché la tutela del legame, se caso mai si aiuta, su questo siamo tutti concordi, no? Anche le famiglie disagiate, esatto, vanno aiutate, certamente non li si aiuta strappando gli figli, a meno che, ripeto, non ci siano dei maltrattamenti sui minori, certo, talmente gravi dove tu discorso, con l'allontanamento, esatto, li ripari dal rischio vita, ok, dall'incolumità, no? Ecco, però a maggior ragione quando tu non hai neanche, diciamo, la macchia da dover, tra virgolette, giustificare, quest'onta è gravissima e purtroppo è indelebile, perché poi, e anche su questo Nadia ti potrà dire, ma non so se ci sarà il tempo, cioè si scatena anche un'onta mediatica su questa cosa, di gruppi di facinorosi che invece sostengono questi costrutti ascientifici, eccetera, e che quindi questi gruppi di padri vendicativi, che ripeto, mi auguro siano una minoranza, ora noi che lo viviamo, per noi sono ovunque, ma sicuramente io credo che sull'ampio spettro della casistica della paternità questi siano un gruppo, una minoranza, mi auguro anche che divenga sempre più ristretta. Però insomma, per i bambini è un trauma, in questi giorni ci sono stati prelevamenti continui e questi bambini vengono veramente presi come degli oggetti, dei pacchi spostati da una parte all'altra o reclusi in casa famiglia senza più contatti. Questo è un attentato proprio alla salute e una violazione dei nostri figli e una violazione di tutte le norme nazionali e internazionali. Io ripeto, sto lanciando appelli ormai da 3 anni, io non credevo possibile che dopo una revoca della sentenza con l'appello si potesse di nuovo verificare una cosa del genere, perché tra l'altro la revoca dell'allontanamento era ampiamente motivata, cioè non è che era la revoca perché poi c'era da fare ulteriori verifiche, lì era una revoca per 3 motivi gravi e tutti ben specificati e documentati, per cui mi trovo in una situazione kafkiana e ho un pensiero e una paura per mio figlio che non riesco a darvi misura di quanto sia grande.
Lo possiamo solo immaginare, infatti quello che tu dicevi, la tua storia è paradigmatica e rappresentativa di tante altre storie, lo raccontavi tu ora, solo negli ultimi giorni abbiamo letto di infamità dello stesso tipo avvenute in Umbria, per esempio, di allontanamenti coatti di bambini, di bambine, e crediamo che appunto la pasta diventi di fatto, come dicevamo prima all'inizio, uno strumento per perpetrare quella che viene definita violenza per procura. Oggi pomeriggio ci sarà a Piazza Montecitorio un presidio alle ore 15, sui bambini non si passa. Pass è il titolo, e abbiamo chiesto anche a Nadia Somma, insomma, di partire un po' dalla vicenda, che ripetiamo tua ma che è di tante altre donne, non per sminuire e minimizzare la tua, ma
che è doveroso dirlo
la giustizia patriarcale,
10 che parlano, esatto. Ce ne sono centinaia messe, esatto, in silenzio dai ricatti, assolutamente va detto, anzi va detta come prima cosa, direi,
per dire che la giustizia patriarcale non fa sconti a nessuna. Allora non so, Nadia, se tu hai sentito, sei riuscita a sentire tutto quello che ha detto Laura. Ok, allora lasciamo a te la parola, così magari ci racconti un po' che cosa, perché il presidio di oggi pomeriggio, anche se per noi è evidente, però insomma, ma anche se ci puoi un po' raccontare, anche se poi da questi microfoni l'abbiamo già fatto, che fini ha poi chi fomenta questa passa all'interno dei tribunali, come influisce anche nelle cause di affido dei figli e delle figlie, nelle separazioni cosiddette conflittuali, perché poi lo sappiamo il gioco che fanno i tribunali ultimamente di declinare sempre più spesso la violenza in conflitto, e a che cosa vanno incontro anche i bambini e le bambine che vengono definiti alienati da questa sindrome non esistente. Lasciamo a te la parola.
Ok, chiedo scusa per rumori di sottofondo.
Ti sentiamo bene, ti sentiamo.
Perché dove sono non capo. Mi sentite bene?
Sì, ora sì. Okay. Al momento sì.
Allora, oggi pomeriggio ci sarà questo presidio, questa manifestazione organizzata dalla CGIL e dalla UIL, a cui hanno aderito tante realtà associative che si occupano dei diritti delle donne e dei bambini, tra cui Dire Donne in Rete contro la Violenza, che io rappresento in questo momento come consigliera nazionale per l'Emilia Romagna. Sono ormai più di 10 anni che i centri antiviolenza, sedendosi ai tavoli per i piani nazionali antiviolenza, denunciano un grave problema di non riconoscimento della violenza intrafamiliare da parte soprattutto dei giudici dei tribunali civili o dei tribunali minorili quando devono decidere in merito al affidamento dei bambini. Questo non riconoscimento è proprio artatamente fatto, perché quando consulenze tecniche d'ufficio, le CTU proprio per principio non prendono in considerazione la violenza, queste scuse, per cui sono proprio scuse, che loro devono valutare da quel momento in poi, come se la valutazione sulla genitorialità potesse essere presa in considerazione a partire da separazione, non per tutta la durata della relazione. Se un padre ha picchiato la madre davanti ai figli, i figli sono vittime di violenza assistita, portano su di loro le conseguenze della violenza assistita, il trauma della violenza, e spesso hanno paura dei padri. Federico Baracat, che è stato ucciso nell'ambito di un incontro protetto nei servizi sociali di San Donato, è stato ucciso il padre, aveva paura del padre, e non ha ad Antonella Penati, non ha creduto alla paura del bambino, non l'ha presa in considerazione. Antonella Penati è stata costretta a portare il figlio a questi incontri, e naturalmente con la minaccia di poi, no, che sarebbe stato allontanato, eccetera, e il bambino è stato ucciso dal padre. Non solo, abbiamo avuto un altro caso gravissimo, sono cose che passano sotto silenzio. Nel 2019 una bambina di Vittoria è stata uccisa dal padre perché era andata in una struttura protetta insieme alla madre, perché la madre era scappata dalla violenza, ed è stato disposto l'incontro della bambina a mezzo col padre, che era violento nonostante una situazione di pericolo, e il padre l'ha uccisa. Quindi cosa significa? Che nelle nostre istituzioni c'è una gravissima schizofrenia determinata da un grande pregiudizio di genere, e cioè che non si crede alle donne. Le donne esagerano, sono bugiarde, sono isteriche, mentono, manipolano i bambini, il padre è sempre padre. Di fatto è in atto una restaurazione dell'autorità patriarcale a prescindere del valore del ruolo genitoriale paterno, che non viene mai sottoposto a nessuna verifica. Tornando agli CTU, non solo loro dicono che devono valutare solamente da quel momento, ma anche quando ci sono denunce, sentenze di primo grado, loro dicono che vogliono invece la sentenza passata in giudicato, per la quale ci vogliono 8-9 anni, perché la violenza deve essere provata. Adesso c'è un caso in un tribunale, al tribunale di Modena, di un ragazzo che è finito al pronto soccorso refertato per le lesioni che ha subito dal padre. Ebbene, questo ragazzo è costretto alle visite vigilate, non vuole vedere il padre, non viene sentito perché ha l'età in cui potrebbe essere sentito, e viene costretto perché ha detto la CTU che la violenza va provata e ci sono i referti e una denuncia in corso, e comunque anche se il padre fosse violento ha diritto a fare padre. Questa è una vera e propria restaurazione patriarcale a danno delle donne, per cui le donne si trovano tra l'incudine e il martello, perché se non denunciano le violenze non sono madri tutelanti, ok? Non hanno tutelato i figli, perché non ha denunciato prima, e tutti si lontano prima e tutelati i figli. Dopodiché, se il bambino manifesta disagio e paura nel vedere il padre per le conseguenze della violenza, sei tu che lo manipoli. Quindi in questo modo qualunque comportamento paterno sbagliato, criminale o inadeguato viene completamente amnistiato in questi percorsi, e ci sono dei magistrati, dei tribunali civili che, violando la Convenzione di Istanbul, che tra l'altro dice all'articolo 31 devono essere presi in considerazione episodi di violenza nelle cause di affidamento, passano sopra, si affidano questi consulenti tecnici d'ufficio che, facendo questi test, questi quattro test, tra l'altro sono tutte CTU fotocopia, io le ho lette, sono tutte una uguale all'altra, e fanno una bella diagnosi di alienazione parentale, quindi c'è il prelievo forzato del bambino. E con gravi conseguenze, sta girando in queste ore su Facebook un video rispetto all'allontanamento di un bambino avvenuto il 6 giugno del 2019, dove l'angoscia di questo bambino è qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Non è il pianto di un bambino che fa intrecci, è il pianto di un bambino terrorizzato e angosciato che non si vuole staccare dalla madre accudente e viene portato via circondato da poliziotti come se fosse Totorina. Ieri a Pisa 11 poliziotti della Digos sono entrati in casa, questo bambino si era barricato in bagno, hanno sfondato la porta e l'hanno prelevato. Ripeto, per Totorina non c'erano, non credo ci fossero 11 poliziotti, hanno arrestato uno scolaro di terza elementare. Sono cose vergognose sul quale bisogna smettere di tacere. Io capisco che le madri sono soggette al ricatto, lo so che sono ricattate perché rischiano di perdere i figli, ma è ora che noi gli daremo tutto il supporto, ma queste cose devono essere svelate. E l'incontro di oggi è finalizzato proprio a portare all'attenzione dell'opinione pubblica episodi gravissimi che stanno avvenendo nei tribunali civili, gravi, che non possono più essere accettati. Vi dico solo questo: uno dei bambini allontanati negli ultimi mesi, che aveva paura del padre, è stato prelevato, collocato in casa e famiglia per poi passare sotto l'affidamento del padre, aveva assistito alle violenze del padre, tra cui aveva visto il padre uccidere a colpi di pistola il cane, ok? Quindi un atto, un trauma fortissimo. Qua si spezzano i bambini, gli si staccano da madri accudenti e tutelanti per portarli in mano ai violenti. E quindi proprio delle violazioni dei nostri diritti, di tutti, non solo i diritti delle donne, perché un paese autoritario che non rispetta i bambini e non rispetta le vittime di violenza non è un paese democratico, non sta rispettando la democrazia. Le donne hanno pari diritti degli uomini in questo paese e bisogna che i magistrati dei tribunali civili lo tengano ben presente. E quando una donna denuncia violenza, fino a prova contraria, deve essere creduta, deve essere data credibilità al suo svelamento, perché l'Istat l'ha misurato il fenomeno della violenza contro le donne e non è più accettabile che ci siano decreti di questo tipo. Aggiungo inoltre che anche qualora non ci sia violenza, ma una situazione di disagio, di tensione, di conflitto, come il caso preso in esame dalla Cassazione dell'ultima sentenza, la 13.217, gli stessi magistrati hanno detto, a parte che il giudice non può decidere basandosi solamente su una CTU che fa due test, perché significa a questo punto fare una sorta di condanna della madre sulla base di una colpa d'autore, no? Ha richiamato il concetto della colpa d'autore di epoca nazista, per cui uno veniva condannato e punito per ciò che era e non per ciò che faceva. Il giudice deve avvalersi di altre prove, deve provare che la madre sia ostativa o riuscire a capire se il rifiuto del bambino dipende da questioni di dinamiche o da inadeguatezze paterne, e quindi pensare bene all'allontanamento, perché l'allontanamento, dice la Cassazione, potrebbe danneggiare più il bambino che non l'assenza di un padre. Quindi anche nelle situazioni di conflittualità non si può dare sempre la colpa alle donne. Siamo di nuovo in quella sottocultura patriarcale che vedeva la donna depositaria delle relazioni affettive familiari, per cui se la famiglia non è unita, la donna viene punita con l'allontanamento dei figli, che è la minaccia che i violenti fra l'altro fanno sempre, perché lo dicono sempre: io ti toglierò i figli. A volte li uccidono realmente, a volte li portano via grazie alla complicità delle istituzioni, e quindi bisogna veramente dire basta. Tra l'altro vorrei dire un'ultima cosa rispetto a questi consulenti tecnici d'ufficio, che voglio ricordare che Giovanni Camerini, che non solo è un consulente tecnico d'ufficio che ha aderito all'alienazione parentale, ma ha collaborato al disegno di legge Pillon, che è stato contestato perché di fatto era l'azzeramento del riconoscimento delle disparità che esistono ancora tra uomini e donne, per esempio da un punto di vista economico, e prevedeva così la spartizione del bambino uguale tra uno e l'altro. In quel disegno di legge lì, al quale Camerini ha collaborato, perché l'ha scritto lui in un post su Facebook nell'agosto del 2019, c'era un articolo che diceva che nel caso che un genitore si allontanasse col figlio, e faccio notare che sono le donne che scappano di casa con i figli e sono accolte nelle case antiviolenza, ecco, nel caso che un genitore si allontanasse col figlio, l'altro avrebbe avuto facoltà, rivolgendosi unicamente alla polizia, quindi neanche passando da un magistrato, di andare a recuperare il figlio dove fosse. Ovviamente questo coinvolgendo le situazioni di donne che si allontanano per paura e vanno nel caso di rifugio. Se fosse una legge di questo tipo, fatto pensare schizofrenia, la polizia chiama il centro antiviolenza per accogliere un figlio violenza, la stessa polizia qualche ora dopo sarebbe venuta a bussare alle porte del centro antiviolenza per dire, col padre, per dire: restituite il figlio a quest'uomo. Questa è stata una legge ben pensata per certi aspetti. Allora io chiedo, se questi consulenti in ufficio sono in Europa, psicologi o altro, oppure fanno anche politica? Perché ci sono certe situazioni e certe così coincidenze che fanno mal pensare.
Già, sì. Ma come dicevamo prima con Laura, delle CTU sembrano delle fotocopie una dell'altra e rappresentano una realtà completamente manipolata, cioè, spesso e volentieri chi sta nei centri antiviolenza, negli sportelli, e conosce magari bene le donne che si rivolgono e ha tutta la memoria storica del vissuto di quella donna, spesso e volentieri, leggendo per esempio la CTU, si rende conto che non corrisponde per nulla, ma neanche a chi è quella persona proprio, per cui è un problema grosso quello che dicevi te. La sensazione, che non è più solo una sensazione, è che sia un altro modo per imbrigliare le donne che scelgono con grande forza e coraggio di ribellarsi alla violenza patriarcale, quindi i figli diventano un ulteriore strumento di ricatto e di sopraffazione, ecco, utilizzo i figli per sì, continuare a tenerti sotto sì, scacco. E la questione della schizofrenia richiesta dalle donne tra civile e penale è evidente, laddove appunto alle donne si richiede di essere delle brave madri, accudenti, non conflittuali magari con l'ex compagno e marito, e poi magari durante l'udienza penale si nasconde la vista dell'ex marito o compagno con dei paraventi, così che la sensibilità della donna non venga toccata. E questo è un altro aspetto della schizofrenia, per esempio, richiesta alle donne, tanto accudenti e gomito a gomito con l'oppressore nel civile, e poi nel penale invece, insomma, tutelate tra virgolette in un altro modo, voluto questo dalle linee guida del CSM, ci pare di ricordare, insomma.
Sì, se mi permetti un'aggiunta, certo. Allora, nei casi peggiori il bambino viene allontanato. Poi ci sono probabilmente l'80% dei casi in cui donne che denunciano violenze sono sottoposte a questo calvario, dove devono provare di essere buone madri, dove devono provare di essere amichevoli con l'autore di violenza. Il servizio sociale, su decreto del Tribunale dei Minori, poi convoca insieme e sottopone a mediazione, che è vietata dalla Convenzione di Istanbul. E la cosa paradossale è che giorni fa leggevo su Facebook di una donna che era stata che aveva denunciato per violenze il compagno, lui aveva subito l'ordine di allontanamento, ha dovuto firmare una sorta di liberatoria per il servizio sociale perché li aveva convocati insieme e l'era seduta accanto a lui, dove lui naturalmente ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, l'ha aggredita verbalmente e naturalmente nessuno è intervenuto a stopparlo. Quindi è proprio, si sono incistate delle pratiche c'è stata una torsione come nel non riconoscimento dei diritti delle donne e delle vittime di violenza, una torsione che, per cui le donne sono sottoposte continuamente al controllo del compagno violento, che naturalmente, cioè essendo uomini che non fanno altro che esercitare il potere nelle relazioni, è proprio quello che cercano. La cosa grave è che trovano l'appoggio delle istituzioni.
Eh già, ci sono anche storie di donne che sono costrette a fuggire di casa con i propri figli e viene chiesto l'allontanamento dell'ex compagno e poi questo si rivolge al Tribunale della Libertà mentre la donna è in una casa rifugio e gli accordano di tornare nella propria abitazione, come se la donna in quella casa rifugio ci stesse per vacanza e non perché invece deve scappare da un rischio vita molto, molto evidente. E grazie di tutte queste precisazioni che avete fatto. Il quadro è complesso ma molto chiaro, insomma i puntelli ci sono tutti e insomma la nostra posizione politicamente è molto chiara rispetto a questo e quindi se vuoi ti invitiamo a di nuovo ricordare l'appuntamento di oggi pomeriggio, se ti va di rilanciarlo, sperando che vengano appunto più persone possibili.
Sì, vi aspettiamo.
È oggi pomeriggio a Piazza Montecitorio alle 15.
Sì.
Ok. Nadia, non so se hai altro da aggiungere.
No, io penso di aver detto tutto.
Ok. Bene. E Laura, tu ci sei? Hai sentito tutto quello che ci siamo dette?
Assolutamente.
Ok.
Ho ascoltato tutto.
Vuoi aggiungere qualcosa in chiusura?
Ma io vorrei aggiungere un appello, se possibile, che riguarda me, ma non solo me. Io vorrei che i nostri politici, i ministri, chi ha il ruolo e il potere di intervenire in queste vicende, con modifiche legislative o quant'altro sia, ripeto, nei loro poteri, anche ispettivi a volte, insomma di intervenire, perché dopo 15 anni di torture istituzionali, quindi dalla ratifica della legge 54 del 2006, credo che i tempi siano ormai maturi e i dati siano talmente allarmanti e tanti non si possa più rimandare né una seria e tempestiva verifica su queste vicende, ma neanche un serio e concreto intervento, ecco, perché l'allarme è stato lanciato da tempo, da più parti, ora ci sono le evidenze dei fatti, le mamme stanno iniziando fortunatamente a parlare. Sono assolutamente d'accordo con l'appello di Nadia del dire di non restare nel silenzio, ma comunque denunciare quello che ci viene fatto, perché ha dell'incredibile, ma comunque bisogna trovare il coraggio di tirarlo fuori, altrimenti oggi non saremmo probabilmente riusciti nell'intento di radunare così tante realtà in questa manifestazione, se ci fosse stato il silenzio che forse c'era qualche anno fa sul tema. Quindi l'appello è alle istituzioni, come al solito, a chi avrebbe il potere di intervenire per raddrizzare il tiro di queste drammatiche vicende, ecco. Quindi soltanto questo, per il resto Nadia ha detto tutto e in maniera molto esaustiva.
Noi vi ringraziamo tantissimo, grazie per il tempo che ci avete dedicato, per la vostra disponibilità e per insomma averci aiutato a capire meglio, e ci sentiamo presto per capire le evoluzioni. Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Arrivederci.
Ciao. Arrivederci.